al 64esimo è a Groppi a timbrare la rete del sorpasso granata.
Presente una nottata alla Bellucci? Ecco, io penso sia stata la io non lo so perché. Non so come hanno nottato la Bellucci, me la posso immaginare. Ecco, secondo me è l'equivalente di una nottata alla Bellucci.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Questa città ipermoderna che non ci aspettavamo, quindi questa è una competizione che probabilmente entreremo dentro nelle prossime ore o magari domani, perché giocata così lontano da casa da tutti i tifosi è un po' strana.
Si affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso. L'Atalanta ormai al di là dell'Europa League, che è stata un grande trionfo, che ormai non sono più una sorpresa perché sono tanti anni che sono ai massimi livelli. Sarà una partita difficilissima.
L'Inter in questi ultimi 3 anni è stata la squadra più forte. Le ultime 2 partite sono state quelle un po' più difficoltose. Le altre, soprattutto quelle in casa, sono state molto equilibrate. Dovremmo stare attenti a non subire inizialmente quello che è stato ad esempio nelle ultime partite e riuscire a stare in gara. L'Inter in vantaggio diventa una squadra difficile poi da recuperare e da superare.
Precedenti non vanno in campo, non portano punti, quindi sappiamo che quest'anno ci siamo incontrati quando c'era il mercato ancora aperto. L'Atalanta aveva tante defezioni quella partita, poi da quella partita in poi penso che abbia fatto 3 mesi e mezzo sia in campionato che in champion ottimi. Ci vorrà una grande Inter per cercare di andare in finale.
Buon 2025, buon anno a tutti. Prima puntata del 2025 di Tutti Convocati. Abbiamo aperto nel nostro teaser, prima di passare a questo inizio anno medio orientale molto interessante. Ciao Pierluigi Pardo, buon anno.
Ciao.
Abbiamo aperto ricordando con una battutaccia, certo, perché così sarebbe piaciuto a lui, Aldo Agroppi, che io non ricordo come giocatore cuore granata per ragioni anagrafiche, oltre 200 partite nel Torino eccetera, ricordo bene come allenatore e come opinionista dalla lingua affilatissima.
Sì, assolutamente, lo ricordiamo con grande affetto e in qualche modo come esponente di un calcio che è sempre più difficile. So che è retorico dirlo, può sembrare retorico dirlo, ma è assolutamente la verità, perché comunque quei giudizi, quelle valutazioni del mondo di oggi probabilmente si sarebbero esposte in certi casi al politicamente corretto, comunque alla necessità di non toccare nessuna sensibilità. Io penso spesso alle battute dell'avvocato Prisco parlare di un altro grande campione di ironia che oggi chiaramente tutti ricordiamo grandissimo affetto, ma pensate le cose che diceva in quegli anni se fossero state esposte a questi tempi di politicamente corretto e di discussioni social, quante polemiche sarebbero venute fuori per delle battute. Invece era quel calcio lì, non voglio dire che fosse giusto quello e sbagliato quello di oggi, perché non è così, e tante cose io sono politicamente corretto, mi piace pure, nel senso che quando serve a proteggere contro cose pesanti, il bullismo, assolutamente ci vuole grande attenzione anche, certo, al linguaggio che si usa. Però ecco, tornando alla Groppi, sicuramente la figura, anch'io non lo ricordo da calciatore, ma la figura che nelle opinioni sportive aveva uno stile suo inconfondibile, certo, efficace, unico, ed era simpatico, insomma, sì, era oggettivamente simpatico. Credo che anche diciamo chi non era d'accordo con lui non potesse non riconoscergli un tratto penso assolutamente di grandissima umanità, di grandissima fantasia,
di grande toscanità,
un fantasista,
ma un creativo assolutamente. La reunion del 2025, quantomeno dell'inizio del 2025, non è quella degli Oasis, ma molto meglio. Fabrizio Biasin, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Io sono più verso i Blur, so che Pier non è d'accordo, Bluriano.
Io sono molto più verso Ciccio Ordine. Ciao Ciccio.
saluti, buon anno.
No, ma Biasin, l'ultima volta che vi ho sentito insieme probabilmente giravamo ancora con le maniche corte e Bermuda, tanto che...
Ma guarda, io penso che nel 2024 ho visto più Franco Ordine di mia moglie, per cui anche se ci stacchiamo un attimo,
il che è molto vantaggioso per la moglie,
certo. Ma non per me.
No, ma sai che, Ciccio, sai che in contumacia di Biasin, che è sempre molto indaffarato, abbiamo usato per tutto questo periodo, per tutto il periodo prenatalizio, un suo messaggio in stile pastoral berlusconiano che ci è piaciuto molto e l'abbiamo riproposto tantissime volte. Adesso vediamo se me lo ripescano, ve lo faccio sentire. È un po' adattato, perché è del periodo prenatalizio, però quel Biasin così pastoral berlusconiano a noi piaceva molto. C'è? Esiste?
Ecumenico.
No, se no lo facciamo sentire dopo, c'è, eccolo qui.
Godiamoci questa bella atmosfera prenatalizia. Un abbraccio a tutti, ciao tutti convocati.
Ti è piaciuto, Ciccio?
Sì, no, proprio ecumenico. Gli manca soltanto il cappellino bianco in testa e poi poteva partecipare al film Conclave che ho appena visto qualche giorno fa, bellissimo tra l'altro.
Sì, accetti la definizione, sì, Biaso.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro vado anch'io a vederlo domani con Clave, per cui
allora
se vuoi fare una recensione.
Posso dire che questi personaggi che vanno ancora al cinema, non è facile andare al cinema con un bimbo di 2 anni e mezzo, guardate ragazzi, una cosa che devi chiamare la babysitter apposta.
Ma io l'ho già superato ieri sera per esempio, ieri sera sono andato a vedere Maria.
Ah, sì.
E ve lo consiglio ancora. Mm. Molto. Ma guarda, lo definirei così: il dramma della perdita di talento.
Guarda, io invece, già che siamo in argomento, io invece sono andato al cinema il 31 alle ore 17:30 con mia figlia, che non ha neanche un anno perché lo compie il giorno dell'Epifania. L'ho portata anche lei, si è mangiati i popcorn, non ha rotto le balle, mi ha permesso di vedere per intero Cortina Express, che vi consiglio.
Ma arriva il telefono azzurro!
Me ne frega niente.
Arriva il telefono azzurro!
Lascialo arrivare.
I popcorn a meno di un anno.
Popcorn. E gli piacciono i popcorn. E poi stava lì seduta tranquilla e io mi guardavo Christian De Sica che girava in Ferrari e pensavo al Barcellona che è come quelli che hanno la Ferrari, non hanno un euro per mettersi la benzina. Esatto, pensavo a quello. Bene, abbiamo cazzeggiato per ben 5 minuti e mi sono divertito tantissimo. Ma io vi voglio un bene da morire, a voi due. Vi voglio un bene da morire perché siete la mia compagnia preferita. Ecco, allora, di questo inizio anno medio orientale, 2 semifinali connotate chiaramente: una quella del sorriso stasera e l'altra quella dei dubbi e dei problematici domani. Biaso, come hai preso il fine anno milanista?
Allora, l'ho vissuto, devo dire, siccome mio padre, credo di avervelo già detto 1000 volte, è un grande milanista.
Sì.
Mio padre, ho vissuto la sofferenza del tifoso milanista di quasi 90 anni, perché ne fa 89 fra pochi giorni, e mi guarda e mi dice: io una roba del genere non l'ho mai vista. Cioè, si può sbagliare tutto, dice lui, si può sbagliare l'allenatore, si può sbagliare il mercato, si può sbagliare qualunque cosa ed è tutto normalissimo nel calcio. Non si può sbagliare la comunicazione di un addio, soprattutto non lo può fare il Milan, che per 30 anni ha spiegato agli altri come si faceva da un certo punto di vista.
Certo.
E quindi ci è rimasto parecchio male e io ho riportato questa cosa. Effettivamente a livello di comunicazione il Milan ha sbagliato parecchio negli ultimi giorni.
Sì, sì, no, ma infatti, ma io addirittura, ma parecchio, in parte anche con ammissione di colpa di Ibrahimovic, che è stato apprezzabile l'altro giorno, Pier. Però io vedo che Milano sotto sopra, l'Inter non è più pazza per nulla, anzi, è un orologio svizzero-tedesco. Il Milan mangia dirigenti, allenatori come biscotti, e questo è un indicatore dei tempi di crisi. Mi ricorda, a proposito di allenatori e anche di comunicazione, l'Inter di Tardelli, di Pioli, Ranieri, Lippi, Gasperini, quella roba lì.
Effettivamente
lo ricordavo qualche giorno fa, perché erano i primi anni in cui sono venuto a vivere a Milano e si parlava tantissimo di Inter. Poi per carità, i risultati non erano sempre all'altezza, però la società, insomma, c'era ogni giorno, mi ricordo quei gruppi di persone sotto all'ufficio del presidente Moratti, che con grandissima gentilezza e disponibilità, sì, questo va detto, sì, ogni giorno parlava, erano quegli anni lì. Poi cambiano tutto, perché poi con lo stesso Moratti l'Inter ha cominciato a vincere ed è cambiato sicuramente l'ultimo tratto del suo periodo nerazzurro. Oggi è in maniera diversa, perché chiaramente Moratti era un presidente innamorato, un presidente che metteva soldi, certo, e in qualche caso perdeva soldi per la squadra, quindi diciamo una figura assolutamente romantica e da questo punto di vista assolutamente apprezzabile anche da mille altri punti di vista. Il Milan di oggi però è un posto dove in effetti c'è un po' quello stesso difetto, no? Cioè se ne parla sempre, se ne parla continuamente, si parla di vicenda extracalcio, quasi ogni settimana c'è stato un caso, però io voglio ripartire in positivo. Io credo che l'altro giorno ne parlavamo con Franco e mi sembra che fossimo d'accordo, io lo sottolineo ancora, quelle parole di Ibra secondo me sono il punto di ripartenza. Poi chiaramente bisognerà che queste parole possano seguire i fatti, e quindi insomma devono seguire i fatti, i comportamenti eccetera eccetera. Se questi fatti seguiranno non lo so, però io credo che quello sia stato un passaggio importante, cioè sentire Ibra che prima di tutto si presenta in conferenza stampa, come dicevamo il giorno prima, quindi ci mette la faccia, riconosce l'errore, secondo me supera anche un po' la vecchia paura alla Fonsi, no? Del non riuscire a chiedere scusa. Mm-hmm. Non voglio fare lo psicologo da quattro soldi, però la sensazione è che Ibra l'altro giorno si sia un po' liberato. Se Ibra capisce che
aveva la faccia di uno che l'ha vissuta male, giustamente.
Sì, ma secondo me è importante, perché probabilmente non è abituato a chiedere scusa a Ibra, perché Ibra è un eroe senza macchie e senza paura, è un personaggio straordinario, ragazzi, Zlatan Ibrahimovic, una delle figure più carismatiche, più affascinanti che ci sono nel calcio mondiale, che ci sono state in questi ultimi vent'anni.
No, capito,
credo
però
che sia indiscutibile, no?
Però
insomma, adesso fa un altro lavoro
di oggi. Avete visto la foto con Marotta di oggi, di un'oretta fa, molto molto bella, significativa.
No.
Cioè, Marotta con Ibra in mezzo alla maglia dell'Inter. Sembra generata dall'intelligenza artificiale, ma è vera. Molto bella. Andate a pescarvela.
Dammi un commento, Ciccio.
No, il commento è che per la prima volta, il giorno in cui è stato presentato con Sesao, Ibrahimovic, io ho detto, facendo un po' di sceso dal cavallo bianco, no, ha cominciato a capire. Che finalmente ha cambiato mestiere e che non risponde più solo e soltanto di se stesso come calciatore, ma risponde come dirigente di se stesso, delle sue scelte, del suo lavoro, del Milan, dei risultati della squadra, e quindi risponde degli altri. Non si può più presentare come io sono il boss,
ma certo.
Lui deve presentarsi come quello che parla. In effetti il Milan proprio per questo, diciamo, questa consapevolezza di una comunicazione non sempre all'altezza, ha proprio parlato poco, ha comunicato molto poco, e spesso tutte le imperfezioni, imprecisioni, le fake news che hanno preso a circolare sui social e non soltanto a proposito del Milan hanno avuto successo proprio in mancanza di una comunicazione ufficiale, magari non proprio diretta. Cioè l'Inter non è che tutti i giorni Marotta fa un'intervista, Marotta però tutti i giorni parla con i giornalisti che si occupano dell'Inter,
certo,
e quindi arriva attraverso loro, arriva l'idea, la posizione, il giudizio, il piano che ha l'Inter, e quindi arriva comunque la comunicazione, anche se indiretta. Al Milan purtroppo questo non succede, ed è un grave deficit che però naturalmente viene moltiplicato dalla mancanza di risultati.
No, ma è chiaro, bisogna vedere, controllare, capire, spiegare. Questo lo scrivi anche tu oggi sul Corriere dello Sport. La presenza fisica è importante, ma d'altra parte, Fabrizio, cioè Ibrahimovic va bene tutto, però anche Jessica Rabbit era, visto che parlavamo di cinema, era una bellissima donna. Peccato che era un cartone animato. Questa è la realtà. Ibra non può continuare a fare Jessica Rabbit.
Ma sai, poi secondo me non è neanche troppo quello che deve fare uno, è quello che devono fare tutti, perché in questo momento, fino a questo punto, noi abbiamo visto un Milan dalle troppe teste, cioè ognuno ha pensato ai fatti suoi, i giocatori sono andati da una parte, l'allenatore dall'altra, i dirigenti pure, la proprietà non l'abbiamo manco vista. Se queste componenti non si guardano in faccia e non parlano tra di loro, c'è un problema. Io credo che il Milan abbia preso una decisione complicata, doverosa, ma che adesso la debba un pochino coltivare. Mi fa un po' sorridere che da 48 ore si dica è arrivato con Sistaoli, li sta facendo allenare due volte al giorno, quanto è bravo, quanto è forte, cioè come se prima invece non facessero niente, sì, no? Che è un po' la retorica che si utilizza tutte le volte che c'è un cambiamento. Adesso il Milan deve semplicemente fare quello che ha fatto per tutta la sua storia, cioè la società che sa quello che fa.
Certo, è chiaro. È chiaro. Senti, già che sto parlando con te, stasera l'Atalanta secondo me può permettersi di non vincere la partita di stasera, perché è un passaggio importante, ma solo un passaggio. Non può permettersi di perdere netto, cosa che ha fatto troppe volte contro l'Inter. In 9 anni di Gasperini lui ha vinto solo 2 volte con l'Inter, l'ultima nel 2018, 10 sconfitte di cui 6 in fila.
Sì, allora diciamo che Gasperini ha fregato praticamente tutti in Serie A negli ultimi X anni, sì, non Inzaghi. Inzaghi è sempre stato molto bravo a metterlo sotto, no, dal punto di vista tattico dell'impostazione, però è anche vero che l'ultimo confronto fa poco testo, secondo me, perché era proprio inizio a stagione con l'Atalanta che perdeva un po' di qua, un po' di là. Quindi sarà una partita sicuramente significativa. Tu dici l'Atalanta può permettersi di perdere, basta che non faccia un brutto risultato. Io invece ti dico che l'Inter non può permettersi di perdere, perché conosco i miei polli. Tu puoi aver vinto tutte le partite del 2024, ma poi se parti in 2025 e perdi la semifinale stasera, arrivano gli avvoltoi e ti dicono: ecco, questa squadra
addirittura,
non bisogna fare mercato.
Addirittura, addirittura. Ci credete, Piero?
No?
Ci credete?
Sì.
Io no.
Questa Supercoppa è un trappolone per Inter e Atalanta ed è una grande opportunità per Milan e Juve. A parte che le due semifinali sono Inter, Atalanta e Milan e Juve, quindi in questo momento, diciamo, se si facesse un ragionamento sulle condizioni in classifica, non sarebbero questi gli accoppiamenti, no? Nel senso che le due squadre che stanno facendo meglio si sfidano già in semifinale e le due che stanno deludendo si sfidano nell'altra semifinale. Per me, per Milan e Juve, è un'opportunità. Nel senso che se Milan e Juve riuscissero ad alzare questa coppa o riuscissero già semplicemente a vincere una delle due, la vincerà la propria semifinale, a giocarsi alla pari una finale, secondo me ci sarebbe un ritorno assolutamente positivo in termini di energia, di entusiasmi, eccetera eccetera. Mentre Inter e Atalanta stasera si giocano tanto, secondo me. Poi è vero, io capisco il tuo ragionamento, sicuramente per come l'Atalanta ha vissuto le ultime sfide con l'Inter c'è anche quel pericolo,
sì,
però io non credo. Io credo che la partita di stasera sia una partita equilibrata e penso che l'Atalanta ormai abbia preso una consapevolezza di squadra che non scende in campo soltanto per fare figure, ma per vincere i trofei.
Ma questo è indubbio, però
l'ho estremizzata, quindi poi è vero pure che ieri c'è la dichiarazione di Gasperini che va assolutamente nel senso che dicevi tu, no? Quando lui dice: mi interessa molto questa partita, mi interessa anche per capire la reale dimensione della mia squadra.
Ma certo,
ma infatti assolutamente vero. Però insomma, ripeto, secondo me è un'opportunità per Milan e Juve, sicuramente, perché dopo 4-5 mesi di stagione, francamente, molto denti per tutte e due. Poi la Juve ha qualche punto in più, non ha perso partite, però insomma, dai.
Te la ribalto un po', e la ribalto così a franc'ordine. Secondo me può essere un trappolone per l'Atalanta. Io non credo che, come dice Fabrizio, che se l'Inter non dovesse alzarla arriverebbero gli avvoltoi sopra a fare la ruota. Può essere un'opportunità per il Milan, ma per la Juventus insomma un'opportunità, ma un grande peso specifico, perché buca anche questa e prosegue in un cammino molto stentato.
No, allora, intanto gli avvoltoi, no, arriveranno le critiche, perché se critichi l'Inter avvoltoi, no, se dovesse arrivare ma non arriva, eventualmente ci sarà qualche critica, ma il punto vero è che di Inter Atalanta non dobbiamo scoprire assolutamente nulla, perché sono due libri aperti e quindi sì, poi può cambiare qualcosa, qualche dettaglio. Invece l'unica partita che può interessare è proprio Milan-Juve. Allora, intanto, perché l'ultima volta che si sono visti è stata una partita di una bruttezza, direi quasi
epocale,
storica, una roba inguardabile, mamma mia. È come vedere qualche film antico con Alvaro Vitali. E poi, seconda cosa, secondo me è da capire un po'.
Alvaro. Che...
Sì, grazie, grazie. Ricambio. Allora, la seconda cosa da capire è che tipo di effetto dal punto di vista nervoso ha avuto l'ingresso di Conceição dentro questo spogliatoio del Milan, e poi capire se la Juventus si tira via, perché poi grazie al regolamento non è che puoi chiudere con un pareggio.
No, vai rigori, però sai, un pareggio vale un pareggio, no, per un pareggio vale un pareggio.
E quindi togliersi di dosso questa cappa micidiale della paregite. Sì. Dopodiché una delle due, secondo me, non vince nessuna delle due, perché secondo me chi vince sta nell'altra parte, però
sì, no, pure per me, però è chiaro che la Juventus ha grande peso, il Milan ne ha un po' di meno. Riabilitando Alvaro Vitali, peraltro, a gran voce, che io adoro.
E Alvaro Morata? E Alvaro Morata?
Preferisco Alvaro Vitali, però anche Alvaro Morata non mi dispiace, nonostante.
No, onestamente sta dando poco.
Sta dando poco.
Onestamente
Morata,
sta dando poco, dai. Onestamente bisogna riconoscere che pur non avendogli mai accreditato grandi cifre dal punto di vista dei gol, però onestamente un po' per gli acciacchi, un po' per la stagione del Milan,
no, sta dando poco, Franco.
Sta dando molto poco, dai.
Sta dando meno di quanto potessi aspettare, non solo in fase realizzativa, un po' nel complesso, però vorrei...
secondo me ha coinciso anche col fatto che è arrivato in Italia in un momento in cui non era per niente tranquillo con la testa, probabilmente questa cosa lo ha molto segnato.
Poi è venuto via dalla Spagna non
acciacchetto,
bene.
Acciacchetto muscolare iniziale, come mi raccontava un vecchio e grandissimo allenatore degli anni 70, Tommaso Maestrelli, incide anche sulla salute muscolare, la salute
testa.
Nervosa.
Certo. Volevo farvi sentire con Conceição e poi, se possibile, a stretto giro di posta, ci ha attaccato anche Motta, tutti e due.
Di parole, sapete che non contano niente, perché in questi grandi club contano i risultati, alla fine. È quello che cerchiamo di avere, i risultati. Il risultato che cerchiamo è vincere domani per giocare la finale, e quella è la cosa più importante.
Un cambio d'allenatore sicuramente porterà qualcosa di nuovo. Noi pronti a tutto, quella è la cosa più importante. Noi come squadra essere pronti a affrontare una grande squadra come il Milan, al di là del cambio non d'allenatore, e che diventi anche non la cosa principale, quello che sarà dall'altra parte, sennò che i protagonisti siamo noi da quello che facciamo in campo.
Vabbè, Motta vuole fare una partita, credo che, come dice sempre, non credo che Conceição abbia nulla in contrario. Due che sono passati dalle tue parti, Fabri, da giocatori. A chi vuoi più bene?
Ma in realtà io voglio bene a tutti quelli che sono passati da queste parti. Qualcuno ha lasciato ricordi migliori di qualcun altro, però diciamo, tendenzialmente, ecco, uno ha vinto il triplete, per cui se proprio devo scegliere vado sul tripletista. però è vero che ormai in Serie A ci sono tutti allenatori dell'Inter, perché c'è Gasperini, ex allenatore dell'Inter, Thiago Motta, ex giocatore dell'Inter, Conceição pure, quindi diciamo che c'è un...
Gasperini, ex allenatore dell'Inter, vabbè, te la passo, ma... Ma fino a un certo punto.
No, non si passa. Non si passa, si cancella e si va avanti. Dai.
Okay. Ma tanto ce lo ricorda lui tutte le volte, cioè è possibile.
Sì, dai.
No, probabilmente
quello è stato
il veleno che ha mangiato all'Inter gli ha permesso di diventare Gasperini. Sì, è una componente del Gasperini di adesso.
E deve ringraziare, tu stai dicendo.
Addirittura. No, certo.
Per questo che perde.
Ma guarda che è così. Non pensiate che Biasino lo dica per scherzo. Quelli lo dicono veramente.
Ma chi sono quelli?
No, dico quelli che la pensano così, lo dicono veramente. Ci deve ringraziare.
Ma certo. Ma ha ragione.
Lezione in lì è servita.
Ha ragione. Anche a Lippi è servita. Anche a Lippi quando.
E come no? Infatti, Lippi prima era uno scappato di casa. Prima.
Lippi ha vinto il mondiale, scusate, Lippi ha vinto il mondiale,
però, c'è stata la fase dell'Inter che bruciava,
no, ma grazie all'Inter, grazie all'Inter,
adesso è cambiata l'aria,
è dichiaro, è vero,
no,
no,
però
è così.
Invece la grande goduria per la Juve sarebbe vincere la Coppa con due pareggi e due vittorie rigori per rimanere,
no, 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 ma non puoi dire questo, no.
Vabbè,
che brutto,
perché vale, eh?
State dicendo
bellissimo.
Delle cose vale. Bruttissime,
comunque è una squadra che
in campionato
non
è bellissima,
in campionato non ha mai perso, comunque ho capito, sapete, io sono deluso da quello che si è visto finora e penso che sia oggettivo essere delusi, perché ci si doveva aspettare qualcosa di più, però è evidente che è una squadra che non ha perso con nessuno, nemmeno contro l'Inter, quindi vediamo.
Sì,
vediamo.
No, quindi bellissimo. No, ma te la prendo, cioè Gasperini deve ringraziare l'Inter così come Lippi, e speriamo che la Juventus vinca con un doppio pareggione. Ciao ragazzi, dopo queste
ciao.
Vi saluto. Ciao Franco,
ciao ragazzi, buona partita, ciao di nuovo.
Ci fermiamo per la borsa e torniamo con altre cose con voi, 800 24 00 24, se volete.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Destro Dani Olmo, spettacolo al Montjuic.
È una volta Dani Olmo, spettacolo al Montjuic, adesso non vale più. Ciao Filippo Maria Ricci, buongiorno, buon anno Phil.
Buon pomeriggio, buon anno.
Buon anno.
No, che non vale.
Non vale più.
Dipende, vediamo domani
Un reperto archeologico, ma... ormai questa telecronaca è da mettere negli
archivi. Tre mesi è durato, poveretto. Sì. No, vabbè, c'è ancora una minima speranza, nessuno sa, è bellissimo. Ieri indagavo cose, anche oggi stavo leggendo i giornali qua, nessuno dice perché c'è questa speranza, però domani 3 gennaio il Barcellona spera di fare un miracolo, perché di quello si tratta, perché i regolamenti parlano chiaro, il giocatore non è più iscritto.
Sì, adesso.
Se hanno fatto una specie di patto con la Liga per ottenere 3 giorni di proroga, proroga se con una R sola, meglio, bene, lo potranno iscrivere, altrimenti è un caso clamoroso.
Sì, no, ma certo che ha tutte le sue varie pieghe che analizzeremo e che sono molto interessanti. Mauro, provincia di Brescia, invece è un ascoltatore a cui auguro buon anno.
Sì, altrettanto
primo del
buon
2025.
Anno anche di ascoltatori. Allora, io ho notato una cosa guardando due partite del Milan, sia quella con l'Atalanta che l'ultima con la Roma. Maignan, il portiere, si è buttato per terra due volte per far intervenire i sanitari.
Sì.
In quanto il portiere a terra obbliga l'altro, certo, a fermare il gioco. Però lo troverei un comportamento scorretto, nel senso che può buttarsi a terra se ha un infortunio, poi ovviamente può denunciare un crampo,
quello che ha fatto, mi pare, mi sembra di ricordare,
sì. Però capite che non è un modo di comportarsi,
no,
quindi se viene utilizzato, diciamo, in maniera scientifica non è una cosa che vada
che se era un'indicazione di Fonseca l'ha pagata questa. Ma sto scherzando,
sì,
no, ma sono d'accordo, no. Sono d'accordo, sì. Cioè se un portiere si butta per terra apposta, è chiaro che bisogna
va a interrompere il gioco, se è lontano, vicino, non è corretto,
è ovvio. Io do a Maignan, che è abbastanza fragile come un cristallo, il beneficio del dubbio, quindi voglio pensare che non abbia chiamato un time out tecnico con quel comportamento, che sarebbe certamente antisportivo. A proposito, Phil, cosa pensi del botto di Capodanno milanista?
È diciamo pessimo nella forma e poi vediamo se efficace, diciamo, a medio breve termine. Io non sono così convinto, però sicuramente le cose si potranno fare meglio, è stato gestito male, tra l'altro ero in Italia e quando ho visto Fonseca andare a Dazon a farsi intervistare mi sembrava, cioè, sì, mi è sembrato
un cinepanettone
conveniente.
Sì, sì.
Poco come sì, no, il cinepanettone fa ridere, magari c'è anche qualche battuta, quello mi sembra una cosa molto triste e sicuramente
no, quello era triste, la vicenda è un cinepanettone, tutta
sì,
la vicenda milanista è un cinepanettone
lungo. Cioè, cinepanettone è iniziato d'estate, perché no, già con il tema Lopeteghi già si era abbastanza, era stato abbastanza ridicolo secondo me, no, perché comunque non puoi scegliere un allenatore e poi una campagna, un hashtag ti fa cambiare idea. Se l'hai scelto, l'hai scelto. No, poi se diventa Lopeteghi e tu lo lasci a casa, va bene, però allora vuol dire che già c'è qualcosa che non va.
No, adesso sotto comunque... la regia dei Vanzina, al massimo sarebbe Lopeteghi esonerato da questa cosa che ho anche letto, Fonseca al suo posto. Cioè, questo sarebbe veramente, veramente. Sì. Veramente.
Beh, come Juric che è finito al Southampton, no, così questi rimbalzi, questi giochi di sponda con la Premier. Sì.
Ma di Conceição allenatore, cosa, cioè, quanto lo conosci?
Beh, abbastanza bene per quello che ha fatto col Porto, col Porto. E in Europa ha sempre, vuol dire, io non seguo direttamente il campionato portoghese, però poi comunque il Porto è sempre stato in Europa, diciamo, non brilla per essere un allenatore spettacolare, però un allenatore che ha sicuramente delle idee chiare e una maniera di esporle lineare. E magari al Milan serve questo in questo momento, no? Non è che serve giocare chissà quale calcio, no, in questo momento forse c'era un po' di confusione, bisogna rimettere le cose a posto, per cui è sicuramente un buon allenatore, come poteva esserlo Fonseca. E adesso insomma viene un po' a rimettere a posto i cocci, che non sono poi dei cocci così, diciamo, frantumati, no, insomma, il Milan.
Sai, a me con Sessa convince per due motivi, cioè convince un po' di più per due motivi. Primo, perché ha allenato il Porto, che è una grande del calcio portoghese, non è il calcio inglese, ma il calcio portoghese
è europeo, addirittura ti verrei a dire pure
europeo, e quindi è abituato anche a avere una certa pressione sulle spalle, a giocare per vincere, tutte queste cose qui. E poi mi sembra uno che ha idee molto chiare e molto meno vaghe del solito vogliamo comandare il gioco, ha detto delle cose diverse. Mi sembra anche uno più adatto, ti dico di più, ad essere
di comunicazione
solo. Ma anche più adatto a navigare da solo, che Fonseca ha navigato da solo e si è perso, si è frantumato contro gli scogli. Questo mi sembra un po' più adeguato, se navigherà da solo.
Sì, perché ecco, anche il problema è un po' la nave, no? Perché la nave ha dei grandi comandanti, no? Un ammiraglio molto appariscente, però questo ammiraglio poi scende, sale, fa, disfa, no? Parlo di Ibra ovviamente, e gli altri girano intorno, e c'è il rischio, forse che è rimasto solo e da solo non sapeva cosa fare probabilmente. E, con Seisao è uno che se resta solo non gliene frega niente, anzi,
appunto.
È abbastanza abrasivo, se deve dire le cose, non cerca il consenso, per quello, ha le sue idee, le porta avanti, e dopo se vogliamo
poi mi sembra anche uno che vuole sapere tutto, conoscere tutto, questo è un buon segno, curiosità è sempre un buon segno, cioè la curiosità
è già stata in Italia anche che non fa sempre bene. Anche Fonseca c'era stato ovviamente, però lui c'è stato
modo,
da giocatore
per tanto
in un altro modo,
in un altro modo.
Per cui
allora, dato che il caso del giorno, che anche questo è abbastanza da cinepanettone, mi fa molto ridere, cioè quello di cui scrivi anche oggi sulla Gazzetta,
Dani Olmo,
di Dani Olmo. Ho convocato anche l'amico Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, che conoscerai, perché così lo analizziamo in tre. Ciao Nick.
buongiorno a tutti. Ciao.
Allora, no, prima stavo dicendo, chiacchieravo con i soliti noti, Ordine, Pardo, Biasine, eccetera, e dicevo che ho visto il 31 al cinema il film, l'ultimo film con De Sica, no? Che non c'è
Cortina Express
mi è piaciuto molto, mi piacciono molti i cinepanettoni, ecco.
Io sono più pieraccioniano,
sei più
essendo fiorentino
la pronuncia ti fa velo. No, invece io guardavo De Sica che girava con la Ferrari e che non c'aveva, che tentava disperatamente di vendere, ma non c'aveva un euro per mettere la benzina, ecco, guardavo lui e mi veniva in mente il Barcellona.
Certo. Ma che ti devo dire, questa storia del Barcellona va avanti da tanto tempo, non sono riusciti ad uscirne, e quindi per certi versi si arriva a queste situazioni. Io francamente non pensavo che un club così prestigioso, che un club con questa tradizione, un club che comunque ha sempre fatto dei grandi investimenti, ma io pensavo che potesse permetterseli, poi si sia ritrovato a quello che stiamo vedendo oggi, e francamente io non lo so, magari Filippo ti può essere ancora più preciso rispetto a me, ma io francamente la trovo una situazione paradossale, sulla quale non so darti una spiegazione, perché è incredibile quello che succede.
E Allora, prendo la palla in questo senso. Da una parte bisogna anche vedere come è fatta la Liga, perché questo è importante, sì. Perché comunque sì, sì. Il fair play finanziario della Liga c'è, no, perché noi tendiamo sempre un po' a farcene burla, però in realtà ci sono queste regole. Poi è chiaro che vediamo come va a finire domani, può darsi, no? Perché il Barcellona adesso ha ipotecato un altro pezzo di uno stadio che nemmeno c'hanno, del sì. Camp Nou, chiuso per lavori, ha venduto i palchi per 20 anni, no? 100 milioni, benissimo, no?
Cioè li ha dati come garanzia, giusto?
Sì, no, le ha vendute a un gruppo arabo, gestirà i palchi per i prossimi 20 anni. In cambio gli ha dato 100 milioni. Poi questi palchi quando saranno aperti, quanto varranno, quanto ci potranno fare gli arabi, così, vabbè, insomma. E, per cui con questo potevano coprire. Il problema è che il buco viene da lontanissimo, no? Viene da tanto, sì. C'era una massa salariale completamente scompensata. Hanno fatto devo dire degli sforzi straordinari, per quello se n'è andato via Messi, vuol dire, se no, no magari stava ancora là. E dopo di lui tanti altri giocatori, così. Però è chiaro che le regole sono precise e non se ne esce. Adesso, come si sia arrivati a questo? Con una gestione scellerata, cominciata, diciamo, se vogliamo, il Big Bang è la vendita di Neymar, no? Quando Neymar se ne va per 222 milioni, cominciano a sperperare, no? Sperperano mezzo miliardo per tre giocatori che non gli sono serviti, e da lì in poi stipendi altissimi e la gestione fallimentare. Attenzione, perché tutto questo potrebbe portare a un evento poi clamoroso, vediamo come va a finire questa storia qua, che è la trasformazione, no, del club dei soci in una società per azioni, perché questo sarebbe lo scenario catastrofico, o comunque non catastrofico, ma diciamo economicamente rivoluzionario, al quale tra l'altro sta pensando anche Florentino Perez.
Florentino
perché è l'altro
Perez,
grande club.
Sì, Florentino Perez, però poi voglio portarti su un altro discorso, sì. Perché oggi ho letto questo titolo su un giornale che non è il tuo, non è la Gazzetta dello Sport, ma Corriere dello Sport,
sì.
Florentino, un miliardo per la storia. Vorrei approfondire con te, ma prima vorrei approfondire la questione di Dani Olmo. Mettiamo che sia ormai un ex giocatore del Barcellona, mettiamo che si liberi a zero, che chiunque può andarlo a prendere, cosa succede intorno a Dani Olmo, Nick?
Beh, succede che questo diventa un giocatore sul quale poi devi pagargli solo l'ingaggio. Chiaramente viene dal Barcellona e non viene dall'ultima squadra del mondo, e quindi a maggior ragione gli dovrai garantire un certo budget. Però con un Dani Olmo in circolazione, sai quanti club, soprattutto a parametro zero, se lo potrebbero permettere? Io penso solamente ai club, penso alla Liga spagnola, no? Che oggi ha queste difficoltà, e mi sposto e vado in Bundesliga. Sai quante squadre in Bundesliga potrebbero prenderlo in Premier League? In Italia farebbe comodo. Ora Dani Olmo ha un ruolo, non è proprio un esterno, un trequartista, un giocatore che si muove, no? Un po' su quelle due linee tra centrocampo e attacco, però è una squadra che cerca un tipo di calciatore come questo, se lo potrebbe permettere, perché poi alla fine devi pagare solo l'ingaggio,
che sarà altissimo, perché tra l'altro se si libera zero sarà
però un d'altra parte, sì. Se i giocatori sono forti non puoi fare altro che pagare l'ingaggio.
No, ma attenzione, ma giusto.
Altissimo, poi vediamo, perché si prende i due stipendi, perché cioè la cosa, il vero disastro del Barcellona è che gli deve pagare tutto il contratto fino al 2030, cioè Dani Olmo non è che adesso lui non può più giocare, se ne va e loro sono a posto così. No, lui resta a stipendio fino al 2030 e devono pagare tutti i soldi che devono dare all'Ipsia.
Ma transeranno, cioè in qualche modo faranno, cioè transeranno, certo. La soluzione la troveranno, cioè,
esatto, sicuramente.
Continuo a pensare che domani, cioè se loro hanno parlato chiaramente di questo 3 gennaio, vediamo cosa si inventano domani, però a livello economico è un disastro proprio colossale. D'immagine lasciamo perdere, perché anche se domani rientra, comunque la figuraccia l'hai già fatta. Ricordiamoci che è stato iscritto alla terza giornata di campionato, perché il problema
c'era già
a settembre.
Sì,
e si è fatto male Christensen, allora lui l'hanno messo dentro al suo posto. Però anche lì hanno voi avuto 3 mesi per rimediare i soldi e non ci sono riusciti, perché il buco comunque è enorme, e comunque i controlli ci sono, e questo è loro hanno un buco tra massa salariale e quanto incassano, è così. E vediamo se riescono a, secondo me tutto sta in questa vendita dei palchi. Se loro riescono a dimostrare che effettivamente questi soldi entrano ed entrano a breve, allora forse
certo,
è clamoroso.
Però ecco, è un modello di controllo che funziona, questo secondo me, cioè,
sì,
nella negatività del Barcellona, però è un modello di controllo che funziona, cioè, non si può certo dire Barcellona ha vantaggio, no, il Barcellona viene tra virgolette sanzionato come tu, cioè non ci sono veramente deroghi in nulla, e questo è importante.
Cioè tu dici non è come il Paris Saint-Germain, vuoi dire questo?
No.
non è come
ci sono situazioni un po' diverse, da altre parti,
Al City e al Paris Saint Germain sì, ci sono situazioni un po' diverse. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza, anche perché poi vorrei approfittare di Filippo e di Nicolò per chiarire l'aspetto di Nico Paz, che fa impazzire non solo Como.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Filippo, Maria Ricci, che vogliono fare con Nico Paz al Real?
Ci stanno pensando, ovviamente è un profilo interessante e bisogna ricordare che Luka Modric difficilmente rinnoverà ancora, no? Per cui è un settore, quello del centrocampo, che interessa al Real Madrid, per cui il prezzo è ottimo e io direi che insomma ci sono tutte le carte in regola perché venga riscattato. Poi vediamo che estate sarà per il Real Madrid, hanno altre priorità sul mercato a livello difensivo e anche appunto a centrocampo, e io insomma ci sono buone chance che sia sulla via di ritorno, mi sembra.
Ma non so, se non prende quella,
Nicolò cosa dice?
Cosa dici, Nico?
No, io so che Ancelotti piace molto, e quindi il fatto che l'abbiano mandato al Como è un segnale forte, perché lo volevano mettere nelle condizioni di poter essere titolare inamovibile o quasi. L'operazione è strutturata, hanno pagato mi sembra poco più di 6 milioni, c'è il diritto di ricompra a 12, c'hanno il 50% sulla futura rivendita, ma soprattutto si sono garantiti la possibilità di riacquistarlo fino al 2027. Quindi comunque il margine sul quale il Real può intervenire sul giocatore è questo. Sai, se continua a migliorare così, io penso che Ancelotti non credo abbia grosse problematiche nel riportarlo dentro il progetto Real Madrid. Quindi, cioè, per ora loro lo tengono sotto controllo, e lo tengono sotto controllo anche dal punto di vista, no, dell'acquisizione. Secondo me prenderanno una decisione a primavera inoltrata.
Senti, già che ci siamo, dimmi anche cosa succede con Zirkzee, perché anche questo è stato un discreto cinepanettone, no? Manchester in sé stessa è veramente peggio di Cortina, cioè voglio dire, lì succede qualunque cosa. Però
io credo sì.
Dimmi.
No, io credo che al Manchester United, dopo che è andato via Sir Alex Ferguson, io francamente faccio fatica a trovare qualcosa che sia andato bene. A livello di trofei mi sembra abbiamo vinto solo, no, l'Europa League con Mourinho, poi per il resto mi sembra stato sempre un qualcosa, cioè con gli allenatori, con i giocatori, con gli investimenti, non mi sembra sia andato, non sia più funzionato niente, insomma è quasi un club totalmente diverso rispetto a quello, no, che ci aveva abituato a essere fino a quando c'era Sir Alex Ferguson. Zirkzee è entrato anche lui dentro questo contesto e insomma l'uscita per scelta tecnica, tattica, dopo 30 minuti ti fa capire che veramente, cioè anche Amorim secondo me è in difficoltà piena anche lui, perché lì dentro non so che cosa sia successo francamente al Manchester United, è un qualcosa che non è spiegabile, perché i giocatori li hanno presi, gli investimenti continuano a farli, i risultati sono questi. Tradotto, secondo me se lo danno in prestito la Juve ci prova, e come se ci prova.
Grazie Nick, un abbraccio, a presto.
Grazie a voi, ciao Filippo, saluto a tutti.
Ciao Nicolò Ceccarini. Vabbè, Manchester molto diversa da quella che raccontavi tu nei tuoi anni inglesi, no? La città del peccato, quello il peccato rosso ormai è lì da anni, quello azzurro è cominciato da poco e non credo sia ancora finito. No, tutto questo va a rivalutare l'impresa pazzesca di José Mourinho, no? Che è riuscito anche in questa situazione a vincere una coppa, anche lì bisogna ricordarglielo a Mourinho quando mette in fila i suoi trofei,
Sì, uno dei trofei più complicati probabilmente, no? Perché uno dice vabbè, che ci vuole, ha vinto un Europa League con lo United, e no, non è così, perché uno United molto diverso, no? Completamente disabituato alla vittoria, un caos, insomma adesso anche questo cambio di allenatore, sì Amorim bene, però lo prendi è giovane, senza esperienza, viene da un campionato diverso, in Inghilterra lo sbranano e lo stanno sbranando, perché poi i giornali non sono non sono teneri, non, no, insomma, comunque stai allenando un club enorme, infatti
no, ma insomma, già è stata una vicenda,
l'ultimo secondo che ho visto lo chiamano Interim invece che Amorim adesso.
Ah sì. No, ma adesso danno via Zirze, che francamente è stato polverizzato, e prendono Gyökeres, che è quello che lui allenava allo Sporting Lisbona. Farebbero prima fare un bel pacco con lo Sporting Lisbona, glielo ridanno, perché lì lui funzionava. Poi l'hanno portato via, non ti dico con l'inganno, l'hanno rapito come il ratto delle Sabine, no? Da lì l'ha messo la panchina di United, è stato tritato. Vorrei che mi dicessi
anche il suo successore, hai visto che già è finito, anche ha già ricambiato anche lo Sporting, quindi è andata male per tutti, mi sembra.
No, tutti, un disastro ferroviario. No, mi dici di quel titolo che mi ha incuriosito sul Corriere dello Sport, di queste due pagine: Florentino, un miliardo per la storia, genio Perez, il Real Madrid ora è sostenibile, aggiungo io tra parentesi, ma questo non lo scrive il giornale, alla faccia del Barcellona. La svolta del club merengue con una gestione esemplare, cancellato il mito Bernabeu. Poi segue statue equestre di Florentino.
Sì, no, è così comunque per tanti aspetti, insomma. E monte ingaggi, per esempio, esemplare da parte del Madrid, hanno sempre tenuto gli stipendi bassi, comunque, cioè, rispetto a quelli che sono i giocatori, quelli che sono i nomi, quello che è il nome di quel club, no? Per cui questo è la prima. Lo stadio è vero che è pieno di problemi, nel senso che è costato più del doppio di quello che si pensava, hanno fatto solo praticamente un restauro e ce ne costruirono uno nuovo, d'accordo, però comunque funziona, adesso sono il problema dei concerti, però comunque è il marchio va veramente al di là di qualsiasi, no, lo sfruttamento dell'immagine. In questo Florentino Perez è stato il primo, no? Vuol dire l'operazione, il primo esempio galattico, che poi è finito, se vogliamo, male anche con le dimissioni di Perez nel febbraio 2006, però comunque ha lanciato un sistema, ha creato un sistema nuovo che poi è stato adottato da tutti gli altri. Adesso lui l'ha rilanciato con anche, se vogliamo, con delle storture tattiche, no? Perché se tu pensi al Madrid di quest'anno, non aveva certo un bisogno di Mbappé, che gioca nella stessa posizione di Vinicius, e aveva bisogno di un sostituto di Kroos, un terzino destro al posto di Carvajal, un centrale, però non importa, comunque la squadra resta lì aggrappata alla Liga, alla Champions, no? Ai suoi titoli, e comunque quest'anno, no? Nel 2024 hanno vinto 5 trofei dei 6 ai quali hanno partecipato, ma soprattutto con a livello, ricordiamo che c'è un debito molto molto forte, no?
Però c'è scritto anche preferito e lavora, e infatti lavora sui ricavi e non sul debito Florentino Perez, e d'altra parte capisci anche Mbappé e non i sostituti Carvajal, perché Mbappé ti fa che arriva e ti dicono: vuoi venire a giocare al Madrid, il monte ingaggio è questo, quindi questi sono i soldi che possiamo darti. A Mbappé danno una valanga, però utilizza il brand anche per così attirare giocatori, calmierandone il prezzo. Poi è chiaro che Mbappé ti fa fatturare più del sostituto di Carvajal, questo è evidente.
Esatto, è così, è sempre stato così, cioè era così anche quando pensavano alla politica di Zidane e Sipavones, no? Cioè, Zidane, Sipavones, la grande stella, e Pavon, che era l'uomo della cantera, no? Il ragazzo della cantera, ed era così. Adesso è chiaro che, appunto, Mbappé tanto poi l'hanno preso gratis, tra virgolette, no? Perché comunque l'hanno preso da svincolato, poi l'hanno coperto di soldi a lui, e il ritorno è immediato, cioè questo è il concetto. Poi hanno anche saputo comprare bene, perché per esempio Rodrigo, Vinicius e vedremo anche Hendrik sono stati pagati cari, però sono stati investimenti che sono rientrati in maniera clamorosa, no?
Ma guarda, io ne ricordo adesso pochi di giocatori sbagliati da Real.
Sì, sono qualcosa, insomma, però non Hazard è stato il grande errore.
Hazard,
difficile da pensare, perché l'hanno preso a un prezzo esorbitante a un anno dallo svincolo. Quello è il grande errore, è Hazard. Basta. Sì. Gli altri.
No, i Coutinho, i Dembélé, e tutti questi qui al Real Madrid di solito non li prendono.
Senti, no.
Abbiamo ancora due minuti e un ascoltatore, rispondiamogli insieme, poi ci salutiamo per bene. Vai. Gianluca, buongiorno.
Buongiorno a voi e buon anno.
Buon anno.
Dica. Una cosa, gente, l'altro giorno vedendo la partita di Fiorentina, Juve Fiorentina, due falli presunti simulati da parte dei due giocatori della Fiorentina hanno fatto sì che due simulazioni. Ma perché i telecronisti perché se me ne accorgo io ve ne accorgete anche voi, perché non andate a stigmatizzare i suoi colleghi, non proprio lei, durante le dirette delle partite, a stigmatizzare i simulatori? Perché il VAR non interviene, avvisa l'arbitro e lo ammoniscono, lo buttano fuori? Ci vogliono 3 minuti per estirpare le simulazioni, i simulatori. Perché?
Perché
quella è una frode antisportiva, conviene con me, non so se,
sì,
se lei
no, discorso,
le dà fastidio uno che si butta per terra.
Ma a me dà fastidio a morire. No, ma a me dà fastidio a morire. Chi si butta per terra mi dà fastidio a morire, chi finge, chi ha comportamenti sportivi, questo sì. Ma punto primo, non faccio telecronaca, quindi non so. Punto secondo, la simulazione, cioè la velocità a cui vanno oggi in ogni sport. Ci sono delle simulazioni chiare e soprattutto post contatto presunto tale, e delle cose che invece sono semplicemente dei contatti molto agonisticamente forti. Phil, non so se hai qualcosa da aggiungere sul tema.
Allora, sì sì, assolutamente, perché intanto abbiamo ricevuto 2 telefonate e sono state identiche, entrambe sì. Parlavano di simulazione, e questo a me sembra molto interessante, Carlo, perché comunque no, potevano anche dire altre cose, si poteva parlare di altro, invece entrambi gli ascoltatori sono andati in quella direzione. L'altro giorno mi ha scritto un nostro ascoltatore che ho conosciuto, una persona che ho conosciuto proprio grazie alla radio, e esattamente per richiamarmi diciamo sul tema simulazione. Quindi vuol dire che se 3 indizi fanno una prova, il tema è caldo. Certo. Dopodiché, come si può affrontare è complicato, perché voglio dire, se uno dice che si è fatto male, no? Tu come fai a dire di no? Ok, poi dopo. Però bisognerebbe. Sicuramente io sono d'accordo con l'ascoltatore. In caso evidente di simulazione va stigmatizzato e punito. E in generale, però, questo è un tema che potremmo. Adesso avevamo 2 minuti, quindi abbiamo superati, chiusi. Però se ne può, per me bisogna parlarne. Perché io vedo che c'è una grande sensibilità.
Cioè, facciamolo, ma con grande piacere. Ma con grande piacere.
Perché è difficile anche trovare una soluzione, perché tu non puoi, per dire, prendertela con uno che magari poi stava male. Insomma,
no, ma
però
anche
è chiaro che nel calcio abbiamo un problema in questo
senso.
No,
ma certamente abbiamo più di un problema, ma questo è uno reale. Dunque. Grazie Claudia Schiattone in redazione, è tornata. Grazie Roberta Frisani in regia, Filippo Maria Ricci naturalmente. Domani alle 2, Giovanni Capuano, ci sentiamo domenica e lunedì.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Ti sei divertiti, però.
Saluti!